Andrea, in casa, cioè guarda, adesso questo è su YouTube, sto mostrando il
Meno uno.
termometro, meno uno, no, meno uno è fuori, dentro
Ah.
ce ne sono 19, ma stamattina con i termosifoni
19
accesi
va
erano
bene.
15 in casa,
E 15 va un po'
perché?
meno bene, insomma.
Però, perché gli inglesi devi sapere che non sono abituati né al caldo né al freddo, noi
Perché
viviamo
non
in
fa
un'eterna...
freddo, no? Non fa freddo nelle stagioni fredde?
Assolutamente no, 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 fa più freddo in Puglia da me, all'interno, non al mare, da me fa più freddo che a Manchester. A Manchester la neve non esiste, la neve è una spruzzatina, mentre da me ci possono essere anche un paio di metri. Quindi qui è o
Accidenti.
autunno o primavera, qualche giorno è autunno, qualche giorno è primavera. Se fa caldo si scioglie l'asfalto, è accaduto quest'estate che si è sciolto l'asfalto, ed inverno in queste casette qui fa freddo. Quindi vogliamo cercare di capire questo clima, che ne dobbiamo fare? Perché sì, ok, e fa caldo, però ok, non spendiamo il gas, non spendiamo soldi nel gas, e poi fa freddo.
Ma questo è un podcast di economia, Max.
Adesso oramai, ma noi facciamo di tutto oramai, dobbiamo parlare, secondo me il clima ha delle incidenze economiche grandissime. Mi parli del gas, mi parli di Putin, scusami.
Questo in effetti ha senso, hai ragione, perché oggi il caldo implica energia, l'energia è un pezzo importante dell'economia. In effetti, ti confesso, è parecchio che parliamo di questi argomenti, che rifletto su questi discorsi, no? Però un elemento importante per capire dove stiamo andando, cosa dobbiamo aspettarci, diventa a questo punto che tipo di inverno dobbiamo affrontare. Se sarà
Certo.
un inverno rigido oppure no. Né io né te però siamo in grado di dare risposte sensate,
Esatto.
argomentate a queste questioni.
Chiamiamo un
E
esperto.
quello che ho fatto, guarda, ho chiamato CNR perché ho
Ah,
detto spariamo
ok.
alto.
Bene.
E ho chiesto se mi potevano prestare un climatologo e meteorologo che facesse tutte e due le cose, perché vorrei parlare anche un po' del riscaldamento globale.
Bello, non vedo l'ora, c'è tante domande da fare.
Ecco, c'è una cosa però, Max, che non ti ho detto di questa. Cioè,
Cioè,
io è che io ho contattato, ci ho parlato,
ok,
ti dico
con
anche chi è,
l'elettricista.
ti dico anche chi è, perché
Ah, sì, chi è?
praticamente è la figura di riferimento in Italia per queste cose, perché è Giulio Betti.
Cavolo, ma non vedo l'ora, quante domande mi viene da fare, dai,
Ecco,
registriamo.
no, c'è una cosa, Max, cioè che Giulio ha detto che è molto contento di partecipare alla nostra trasmissione,
Sì.
infatti è una cosa che mi ha anche inorgoglito,
Sì.
però ha detto che ha posto una condizione.
Ah,
Quindi,
cioè, noi andiamo per le lunghe, forza, che questa è l'introduzione. Dai, quindi?
e ha detto che lui partecipa a patto che tu non ci sia.
Oh, cavolo. Perché? Cosa ho fatto?
Non lo so, io forse intimorisci gli ospiti.
Vabbè, allora fatelo tu sto podcast, dai, me ne vado. Fai
Ma no,
l'intervista.
non fare così, adesso faccio l'intervista, anzi l'intervista l'ho già fatta,
Ah, infatti, mi hai
te
detto niente, va bene, ok,
la faccio
sentiamo questo.
sentire e poi dopo ci ragioniamo sopra io e te di quello che è venuto fuori.
Va bene, ok, vediamo che dice, però non si fa queste cose. La prossima volta faccio un'intervista da solo, non ti dico niente. Vabbè, sigla!
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Ok, Giulio, allora io e te l'ultima volta che ci siamo visti avevamo davanti una bistecca, questa volta va un po' meno bene,
Una bella
però insomma.
bistecca e diversi calici di vino, direi ottimo, fra l'altro, per
Sì,
scaldarci
devo dire di sì.
e di caldo mi sa che andremo a parlare.
Ah, davvero?
Che dici? O di freddo, dipende.
non lo so, ma allora sicuramente il riscaldamento globale è un tema che ci piace e ci interessa, però il vero motivo per cui ti abbiamo chiamato in realtà è che dobbiamo chiederti due cose.
Solo
La
due?
prima, beh, poi vediamo, ne verranno fuori altre. La prima è che, allora intanto grazie di avermi contratto, ho tenuto a rispettare la tua richiesta di non avere Max, l'ho lasciato fuori da questa cosa.
Ti ringrazio. È un bel
E
gesto da parte tua.
no, so che ci tenevi, insomma, e quindi ho preferito
Sì,
accontentarti.
esatto, sì. È troppo tricky.
No, allora, quello di cui volevamo parlare era questo. Come saprai, sta per iniziare la stagione invernale. E al di là del fatto che poi magari telecamere spente mi dirai se e dove andare a sciare, però in realtà quello che mi preoccupava capire era che tipo di inverno avremo, perché così la mia percezione è che in qualche maniera noi la sfangheremo questo inverno grazie alle scorte di energia che abbiamo, però ho un po' paura che ne consumeremo tante e che poi avremo difficoltà, se dovessimo consumarne troppe, a ricostituirle l'anno prossimo. E quindi ad avere un vero inverno, diciamo così, da economia di guerra, non tanto questo che sta per arrivare, ma quello successivo. Per cui volevo un po' capire da te che tipo di inverno ci aspetta.
Allora, innanzitutto sono assolutamente d'accordo con questo tipo di analisi, anche perché l'inverno critico non è certo quello in cui andiamo a consumare le scorte, che ci siamo anche messi da parte grazie al clima estremamente mite che abbiamo avuto soprattutto nel mese di ottobre e anche nel mese di novembre, che ci tengo a precisare è stato l'ennesimo mese con temperature ben oltre la norma, ma non solo in Italia, su tutta Europa. Quindi di risparmio ce n'è stato veramente tanto. Per una volta dobbiamo ringraziare, diciamo, detto da me è veramente eccezionale, segnatevelo, non lo dirò mai più, però bisogna ringraziare queste temperature anomale per una volta, temporaneamente. Però è vero, il vero inverno critico potrebbe davvero essere il prossimo. In realtà, quando c'è una crisi, quando c'è qualcosa di eccezionale che va a minare quelle che sono le nostre routine, in questo caso la routine energetica di consumi, tutti si aspettano che la legge di Murphy si manifesti nella maniera più totale, cioè quell'anno in cui dobbiamo risparmiare energia avremo l'inverno più freddo degli ultimi 200 milioni di anni. In realtà non è sempre così, per fortuna, da un certo punto di vista, e male dall'altro, perché comunque si conferma un trend all'aumento delle temperature. Avremo un inverno, secondo me, che ricalcherà più o meno l'andamento degli inverni degli ultimi 20-25 anni, cioè inverni sempre più brevi, inverni sempre più miti. Diciamo che nelle prossime due settimane l'Europa centro-settentrionale sperimenterà temperature al di sotto della norma, quindi questa breve ondata di freddo purtroppo andrà ad accelerare molto i consumi su gran parte dell'Europa centro-settentrionale, ma è fisiologico, ci può stare. Noi, soprattutto il nord Italia, vivremo fasi miti, molto miti, come quella che stiamo vivendo in questi giorni, soprattutto al centro-sud, con temporanei abbassamenti della temperatura, un saliscendi in un contesto meteorologico molto instabile, in cui pioverà moltissimo, anche troppo probabilmente, cadrà molta neve sulle Alpi, da un lato bene per via della siccità, però io in generale non prevediamo, non abbiamo elementi ad oggi che ci suggeriscono un inverno eccezionalmente freddo. Diciamo che questa fase fredda sull'Europa centro-settentrionale si esaurirà, probabilmente arriverà un po' di freddo da noi, però francamente elementi preoccupanti in questo senso non ne abbiamo, almeno non ancora.
Ottimismo, poi neve sulle Alpi, ho capito bene?
Tanta, bene. Quindi il suggerimento sarà facile per me suggerirti dove andare a sciare.
Bene, ma senti, hai citato la siccità, no? Allora, una delle fonti di energia, diciamo, a basso impatto è senza dubbio l'idroelettrico.
Certo.
Ma io mi stavo chiedendo una cosa, perché ma come si origina la siccità? Voglio dire, il ciclo dell'acqua, cioè non è che può scomparire quest'acqua, piove solo nell'oceano, cosa succede? Come funziona? Non riesco a darmi una spiegazione della carenza di acqua, perché il ciclo dell'acqua dovrebbe essere un ciclo chiuso.
No, è un ciclo chiuso, il problema è che queste scorte, visto che questa parola ricorre in questo periodo, queste scorte d'acqua stoccate in atmosfera sotto forma di vapore acqueo tendono sempre di più a scaricarsi in zone circoscritte e per più tempo, nel senso si distribuiscono in maniera meno uniforme. Facciamo un esempio, ora abbiamo avuto la Niña che ci ha messo lo zampone negli ultimi 3 anni sul clima globale, però abbiamo avuto piogge eccezionali, è diventato quasi un aggettivo inutile. Abbiamo avuto piogge statisticamente aberranti in Pakistan, per esempio, mentre da noi non cadeva una goccia d'acqua. Un terzo del paese completamente inondato, un terzo, cioè non stiamo parlando della superficie della Lombardia, stiamo parlando di una superficie immensa, di un paese enorme. In Australia abbiamo avuto piogge talmente abbondanti. Sydney penso abbia battuto tutti i record degli ultimi 2 secoli e mezzo, non ricordo esattamente la serie storica quando parte, però siamo a valori eccezionali. Quindi piove, l'acqua non rimane in cielo. Mio nonno dice, perché ancora vivo, quasi centenario, acqua e gelo non stanno in cielo. Diciamo che col global warming il gelo tende sempre più a rimanere in cielo, l'acqua quando dice di cadere cade tutta insieme. E lo vediamo anche in questi giorni. La tua osservazione è assolutamente pertinente, ma è un'osservazione che deriva dal fatto che la distribuzione delle piogge non è più uniforme.
Quindi è un tema di redistribuzione, di disuguaglianza.
Beh, proprio così. Quando troppo e quando poco.
Possiamo catalogarlo a questo punto nell'insieme della frequenza e intensità dei fenomeni estremi che, mi sembra di capire, accompagnino il cambiamento climatico.
Sì, sì, lo descrivono perfettamente come lavoro proprio, cioè questa energia in sovrappiù si manifesta non soltanto a livello termico, la temperatura in realtà è un indicatore di quello che sta succedendo, sono i sistemi climatici che subiscono questi cambiamenti, criosfera, idrosfera, fusione dei ghiacciai, aumento del livello medio dei mari e eventi estremi, cioè il ciclo dell'acqua è sempre più irregolare, perché comunque per ogni grado di aumento della temperatura terrestre l'umidità, il vapore acqueo aumenta del 7% in atmosfera ed è tanto, è veramente tanto, questa è proprio una legge fisica untouchable. Quest'acqua prima o poi viene scaricata da qualche parte, è per quello che ci attendiamo nei prossimi anni una grande alternanza fra fasi con grandissima disponibilità idrica e fasi con estremamente siccitose. Guardate cosa sta succedendo in questi due mesi, sta cadendo tutta l'acqua, non è caduta in 10 mesi praticamente, a parte sul solito nord-ovest che continua a dimenarsi appunto e a cercare questa benedetta pioggia, arriverà sì. Per fortuna, però
qui a Milano ha fatto un giorno e mezzo di pioggerella,
arriverà
timida,
sì, ma preparatevi perché ora 2 o 3 giorni di pioggia abbondante arriveranno anche al nord, però ce ne vuole tanta di pioggia per
pareggiare, certo.
Cioè, la percezione è quella che si stia risolvendo tutto rapidamente, in realtà le falde, i grandi bacini idrografici hanno necessità di precipitazioni abbondanti ripetute nel tempo e soprattutto, lo ribadisco, di tanta neve sulle Alpi, e questa sta arrivando, cioè diciamo le notizie sono buone, però
infatti mi sembra che insomma complessivamente mi stai dando un sacco di buone notizie.
Sì. Mi dispiace.
Come ti dispiace? Benissimo.
No, perché va di moda oggigiorno un po' il catastrofismo, no?
A voglia.
Bisogna dare sempre notizie terrificanti. Allora, diciamo che abbiamo un problemone enorme, ne abbiamo tanti problemi a livello economico e climatico. Economico ovviamente lo lascio ai veri esperti, a te. Abbiamo un problema enorme a livello climatico, all'interno di questi enormi problemi apparentemente irrisolvibili ci sono anche delle fasi in cui la pioggia arriva nel momento giusto e la produzione industriale aumenta nonostante ci sia una guerra, immagino, quindi fa parte del gioco, ecco.
Va bene, senti, io direi che ti ho rubato già un sacco di tempo, mi hai sollevato l'umore, perché mi hai sciolto un paio di dubbi e mi hai pure dato delle buone notizie, e quindi non so se è come dire ancora la coda lunga dell'ottimo vino che abbiamo bevuto. Grazie Alex.
Vogliamo grazie dire, Alex, veramente quando torneremo sobri probabilmente le notizie peggioreranno.
Va bene, dai Giulio, grazie ancora.
Grazie a te
e ricominciamo la prossima volta, fai uno sforzo, dai, lo facciamo con Max.
Guarda anche dove sono. Io purtroppo sono messo male, poi ora vado a casa, ho l'assalto alla dirigenza del babbo.
Viva i bimbi.
Sì, assolutamente, dura troppo poco la loro età.
Esatto, tullesca. Sì, sì, te lo dico io che i miei non sono più bimbi, dura poco, goditeli.
Assolutamente, infatti ora vado.
Va bene,
Andrea, ti ringrazio.
Grazie a te e alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao.
Allora,
hai visto quante belle notizie?
Quante belle notizie, però questa storia che avete registrato, cioè, spiegamela, non ho capito.
Ma no, semplicemente c'era un tema di orari, dai. Non...
Lui vedi ti fa che... Fiorentina, però tu sei gobbo come me, quindi a questo punto. Va bene, a parte gli scherzi, sì, avevamo problemi di orari, è stata molto interessante questa intervista, effettivamente. E noi abbiamo detto più volte di quanto comunque il clima incida, e questo tema che tu avevi proposto in un'altra puntata, cioè che questo inverno quasi quasi la sfanghiamo e ce la facciamo, poi si parla d'Italia, in Inghilterra addirittura ci hanno detto dal lavoro, ci è arrivato un'email, di essere pronti ad un eventuale blackout totale. Quindi
certo, perché i blackout, no, però i blackout programmati sono uno degli strumenti con cui gestire le carenze energetiche, quindi...
Ma quando fai un blackout cosa significa? Che fai blackout totale? Cioè mi togli oggi il riscaldamento, moriamo in casa. O blackout...
Ah no, dai, a parte che blackout non è detto che riguardi il riscaldamento, perché vabbè, tu dici...
Che significa blackout? Blackout energetico? Evidentemente
se la caldaia è accesa, l'importante è che il gas continui a uscire, no?
Esatto.
Quindi blackout con l'elettrico... Insomma, se ti sta spento un'ora il freezer e lo lasci chiuso, non succede niente.
In questo senso sì, forse per risparmiare. Dai. Fatto sta che comunque mi rendo conto, pensa che per dire di come è strano, se vi sentivo l'intervista, qui in Inghilterra c'è stato un problema d'estate con la pioggia. Quando non piove per 3-4 mesi, che qui è assolutamente insolito, loro hanno i reservoir, cioè hanno le raccolte di acqua molto più di quelle che abbiamo in Italia, forse in Italia ne avremo il 5% di quelle che hanno qua, loro hanno grandi problemi con l'acqua. Perché sono abituati poi a un uso dell'acqua diverso da quello che abbiamo noi. Quindi quando poi c'è carenza di acqua, loro ti dicono che ci potrebbero essere anche degli sviluppi. Noi siamo nell'acqua, l'acqua qui è tantissima. Ed effettivamente anche sull'aspetto dell'estremità climatica ti dico che anche qui capita sempre più spesso di vedere dei fenomeni negli ultimi anni a cui prima non si era abituati.
Ma non ho ben capito questa cosa dei reservoir che ricevi.
I reservoir, loro hanno la raccolta di acqua, no? E quindi qui piove sempre, anche d'estate. Siccome per due estati ha piovuto meno, e quindi i reservoir si sono praticamente prosciugati, c'è un possibile problema di approvvigionamento di acqua. In alcune zone hanno tolto l'acqua per irrigazione. Sai quanto gli inglesi siano comunque presi dai loro giardini, dall'innaffiare, perché l'acqua ce n'è tanta. In alcune zone è stato detto non potete usare acqua per irrigazione, pensa, nel paese dove la pioggia è un must, cioè c'è sempre. Quindi non è soltanto in Italia, dove mi sa che al nord, come dicevate con Giulio, non piove, anche se nei prossimi giorni penso pioverà, non piove da tempo, invece dalle mie parti giù piove di più, voglio dire, in Puglia, no, piove di meno, non piove proprio in Puglia. Quindi quindi questo inverno la sfanghiamo e poi che succede?
E poi vediamo, insomma, però a quanto dice Giulio sarà un inverno tutto sommato non troppo freddo, anzi verrà un sacco di neve, quindi adesso
puoi andare a sciare.
Mi vado a organizzare le vacanze.
Esatto, almeno questa... E poi la neve è importante per il recupero dell'acqua che
ci sarà. La neve è un reservoir, no?
È un grande reservoir.
Tra l'altro stavo anche pensando a quell'altro discorso che lui ha fatto sulla... quando gli ho chiesto della siccità, del fatto che non mi spiego bene come nel ciclo dell'acqua l'aumento delle temperature provochi carenza d'acqua, no? E lui appunto ci ha spiegato molto bene che in realtà si tratta semplicemente di una diversa frequenza e intensità delle precipitazioni che diventano poi concentrate, e mi stavo un po' domandando in effetti come trasformare in risorsa questa cosa, perché intanto è un grande problema. Quando arrivano gli eventi atmosferici forti possono fare danni, e quindi sicuramente intanto è un problema da gestire, forse bisogna irrobustire tante infrastrutture, non lo so. Ma poi mi domandavo se diventi necessario a questo punto fare dighe più grandi, per esempio.
Infatti quello che pensavo, quando lui dice che a un certo punto l'acqua arriva, invece prima era più a macchia d'olio, nel senso che quando pioveva in zone un po' più grandi, adesso si può concentrare in una determinata zona, mi chiedevo se magari il fatto di avere più dighe o comunque come qui più reservoir, più zone bacini di raccolta possa essere utile, perché quell'acqua non vada sprecata, perché se piove, se fa tanta acqua in un posto dove c'è un bacino, quello si riempie e non la sprechi quell'acqua. E comunque anche qui vedo che in Inghilterra c'è un recupero dell'acqua, perché piove di più, loro sono molto più abituati a recuperare l'acqua, cosa che ad esempio da noi al sud in Italia vedo poco, ma perché di nuovo non c'è la cultura dell'acqua, l'acqua è poca, quando arriva è tanta e fa danni, e siamo sempre lì. Quindi questo inverno ce la potremmo fare, il prossimo, perché poi qui il tema è...
Questo inverno ce la facciamo sicuramente, direi, dai. Siamo anche con le scorte di riserve, le scorte energetiche stracariche. No? Quindi non...
E nel frattempo che cosa potrebbe cambiare? Tu pensi che questo recuperare tempo ci permetta, perché comunque nell'approvvigionamento del gas siamo stati anche abbastanza rapidi nello sganciarci poi da Putin, voglio dire, nell'arco di poco tempo.
Sì, al costo di far salire il prezzo del gas in maniera verticale.
Quello sì, però almeno nell'approvvigionamento, voglio dire...
È stato gestito veramente male quella vicenda.
Certo.
Cioè quel movimento a parabola dei prezzi è semplicemente dovuto al fatto che il gas è stato comprato a qualunque costo, più saliva e più chi deve fare le scorte era incentivato a comprarne ancora di più, quindi ha creato quella parabola. Tant'è che poi immediatamente dopo, quando le scorte erano piene, improvvisamente è mancata la domanda di gas, e complice anche il bel tempo che non ce ne faceva consumare.
Pensi che adesso siamo più preparati? Il prezzo è crollato. Diciamo, da aprile in poi, quando faremo meno uso di gas, ma sapremo cosa andiamo incontro.
Onestamente penso di no, nel senso che quello che è stato il nostro punto debole è stato il coordinamento, e dal punto di vista del coordinamento non mi pare che si siano fatti dei sostanziali passi avanti, dei miglioramenti, non si è strutturato nulla, non c'è un'agenzia dell'acquisto energetico europeo. Quindi temo che in un momento di difficoltà si ripresenterebbero dinamiche analoghe con paesi che, tipo la Germania, ha avuto molta difficoltà a introdurre regole che potessero in qualche maniera mettere a rischio le forniture, se fossero state regole troppo rigide, perché il suo timore non era diciamo più di non avere le forniture che di pagare tanto.
Certo.
Per altri paesi invece il discorso era molto diverso, e diventa difficile equilibrare queste diverse pulsioni nel momento in cui c'è la crisi in questo caso di mancanza di risorse. Quindi mi augurerei che un dispositivo di coordinamento venisse istituito in tempi calmi come questi, in cui abbiamo appunto le scorte piene e siamo relativamente tranquilli, si può riflettere e non si sta gestendo il problema nel momento in cui il problema si sta manifestando, insomma, come quando si dice che bisogna riparare il tetto quando non piove, no?
Assolutamente. In Inghilterra, uno degli altri, sempre per fare un po' la differenza, il governo fino ad aprile ha dato un contributo economico spalmato intorno ai 60-66 pound al mese, che comunque qualcosa fanno, ma da aprile in poi non ci sarà più, e quindi è chiaro che da aprile non avremo bisogno del gas come serve adesso, però si pone un grande problema di nuovo, di, insieme all'inflazione, di diseguaglianze, di povertà. L'Inghilterra, da questo punto di vista, magari ci faremo una trasmissione, sta iniziando a vedere gli effetti della Brexit, è l'unico paese in zona europea che non cresce per niente, quindi sono molto
anzi le prospettive di crescita di PIL sono pesantemente negative.
Basta, certo. C'è ancora possibilità di trovare lavoro, c'è ancora un mercato del lavoro abbastanza a florido, però bisogna vedere fino a che punto. Va bene, questa trasmissione che non avete fatto con me, avrei fatto tante altre domande che tu non hai fatto. Scherzo, è stato interessante comunque sentire Giulio. Quindi noi, ricapitolando, abbiamo un'altra trasmissione prima delle vacanze.
Sì, noi facciamo ancora una puntata il 19 di dicembre. Vedremo, insomma, l'argomento, però io starei leggero, onestamente, siamo prima di Natale. Faremo una puntata leggera, io e te.
Cerchiamo di essere positivi, di trovare la positività nell'economia, ci dobbiamo preparare su questo.
E poi voglio che passi bene le feste, eccetera, ma che non esageri, perché ti anticipo, il 2 di gennaio andiamo in onda con una puntata memorabile.
Galattica.
Cavolo. Cioè di quelle che poi restano, che riprenderemo periodicamente. Vi ricordate quando?
Non anticipiamo niente.
Non anticipiamo niente, però.
Quando lo registri è in cantiere. Va bene. Allora, a lunedì prossimo per l'ultima puntata del 2022 con Economia per Tutti. E poi ci ritroveremo nel 2023. Ciao Andrea, alla prossima.
Ciao, a presto.
Economia per Tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile. Come on baby, come on in Italy. The summer together is set to me. Mama ciao.